La consacrazione a Maria di Don Leonardo Maria Pompei. Capitolo VII. Maria nella dottrina dei santi e dei mistici. Abbiamo visto che una delle condizioni necessarie per vivere bene la consacrazione a Maria è la continua formazione mariana. Per questo sono necessarie due cose: la conoscenza della figura della Madonna attraverso la dottrina e gli scritti dei santi e dei mistici, e anche delle principali apparizioni, che ci consentono di conoscere ciò che Maria desidera particolarmente per il nostro tempo contemporaneo. Dedicheremo al primo di questi argomenti l'ultimo capitolo della nostra piccola opera, avvertendo che, essendo praticamente impossibile non solo esaurire, ma anche solo presentare in maniera esauriente un argomento vastissimo come questo, le considerazioni che seguono hanno valore esemplificativo ed indicativo, in quanto si propongono principalmente di offrire alcuni strumenti per il proprio approfondimento personale, sempre sotto la guida del direttore spirituale. Durante l'età patristica, dal II secolo fino al 749, abbiamo alcuni autori che trattano di alcuni aspetti di Maria Santissima. Tra essi, i principali, ma non gli unici, sono i seguenti: Sant'Ireneo, vescovo e martire, 130-202 d.C. Fu uno dei più convinti sostenitori che Maria Santissima fosse la nuova Eva, che aveva sciolto il legame contratto dalla prima Eva, e la Vergine riparatrice della disobbedienza di Eva. Parallelamente si trova anche la Vergine Maria, obbediente, quando dice: «Ecco la tua serva, avvenga di me quello che hai detto». Eva disobbedì e fu disobbediente mentre era ancora vergine, come Eva, che pur avendo come marito Adamo, era ancora vergine, e disobbedendo divenne causa di morte per sé e per tutto il genere umano. Così Maria, che pur avendo lo sposo che le era stato assegnato, era vergine, obbedendo divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano. Così il nodo della disobbedienza di Eva trovò soluzione grazie all'obbedienza di Maria. Ciò che Eva aveva legato per la sua incredulità, Maria l'aveva sciolto per la sua fede. Sant'Efrem, diacono e dottore della Chiesa, 306-373 d.C. Fu un vero poeta della Madonna, alla quale indirizzò 20 inni e verso la quale ebbe espressioni di tenera devozione. Egli invocava Maria così: «Più splendente del sole, conciliatrice del cielo e della terra, pace, gaudio e salute del mondo, corona delle vergini, tutta pura, immacolata, incorrotta, beatissima, inviolata, venerabile, onorabile». Sant'Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa, 340-397. Fu il cantore della verginità perpetua di Maria, modello perfetto e tipo esemplare della Chiesa, che in Maria trova già perfettamente prefigurata la sua immagine. Dice Sant'Ambrogio: «Per voi, vergine consacrate, la verginità, come se fosse raffigurata in un'immagine, sia la vita di Maria, da cui rifulge, come riflesso da uno specchio, il modello della castità e la forma ideale della virtù. Di qui traete gli esempi di vita, nei quali gli insegnamenti della probità, che vi sono espressi come in un modello, mostrano che cosa dovete correggere, che cosa dovete evitare e che cosa conservare. Bene ha ragione Maria, è sposa, ma vergine, perché essa è l'immagine della Chiesa, che è senza macchia, ma anche sposa. Ci ha concepiti verginalmente nello spirito e verginalmente ci dà la luce senza un lamento. Anche per questo, forse, Maria Santissima a uno è sposa, ma è resa feconda da un altro. Perché anche le singole chiese sono bensì fecondate dallo spirito e dalla grazia, tuttavia sono legate visibilmente al vescovo che temporaneamente le governa». Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, 354-430. Tra l'immensa mole dei suoi scritti teologici si rinvengono alcune belle espressioni, soprattutto sulla fede e l'obbedienza di Maria Santissima, che egli amava e venerava con tenero affetto e di cui comprese la grandezza soprattutto spirituale, prima ancora che biologica. Dice Sant'Agostino: «Non fece forse la volontà del Padre la Vergine Maria, la quale per la fede credette, per la fede concepì. Fu scelta perché da lei la salvezza nascesse per noi fra gli uomini e fu creata da Cristo prima che Cristo fosse creato nel suo seno. Santa Maria fece la volontà del Padre e la fece interamente, perciò vale più per Maria essere stata discepola di Cristo anziché madre di Cristo». San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa, 650-749. Scrisse molti inni e trattati teologici sulla Madonna, di cui era devotissimo e da cui fu realmente salvato da grandi pericoli. Con questo grande dottore della Chiesa si chiude l'età patristica. Dice San Giovanni Damasceno: «Per mezzo di Maria è venuta a noi la pace, da lei abbiamo ricevuto il germe dell'immortalità, con lei abbiamo ricevuto ogni bene, in lei Dio si è fatto uomo e l'uomo si fa Dio. Che cosa di più dolce della madre di Dio? Si è impossessata del mio spirito, ha rapito la mia lingua, io me la rappresento giorno e notte». In età medievale la dottrina mariana conosce un grande impulso, soprattutto ad opera dei due grandi ordini mendicanti dei francescani e dei domenicani. Prima di loro viene la figura del grande San Bernardo, innamorato di Maria, e da lei favorito con doni mistici straordinari, tra cui quello di poter bere dal seno di Maria Santissima il suo latte. San Bernardo da Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa, 1090-1153. È chiamato Doctor Melliflus, dottore dolce, ma anche Doctor Marianus, dottore mariano, per la sua eccellente dottrina sulla Madonna, che egli vede come figura decisamente superiore ad ogni santo e a tutta la Chiesa, inferiore solo a Cristo. Accentua il ruolo della Madonna come mediatrice e avvocata di tutti i cristiani. Le sue omelie sulla Madonna sono state raccolte in un testo che è senz'altro da leggere dalle anime innamorate di Maria e a lei consacrate. Si tratta di 19 omelie pronunciate in occasione di alcune feste della Madonna, alcune delle quali molto famose, in cui emerge tutta la dottrina e l'altissima devozione di San Bernardo verso la Vergine. Dice San Bernardo: «Nostra Signora, nostra Mediatrice, nostra Avvocata, riconciliaci con tuo Figlio, raccomandaci a tuo Figlio, rappresentaci davanti a tuo Figlio. Rispondi presto, Vergine, pronuncia la parola che terra e inferi e persino il cielo aspettano. Anche il Re e Signore di tutti, quanto si è invaghito della tua grazia, altrettanto desidera la tua risposta, poiché per essa ha deciso di salvare il mondo. Piacesti a Lui nel silenzio, gli piacerai ancor di più con la tua parola. Tutta l'umanità, prostrata ai tuoi piedi, attende la tua parola. Perché indugi, perché tremi? Abbi fede, parla e ricevi il Verbo di Dio. La tua umiltà sia audace, la tua timidezza fiduciosa. Ecco il desiderato da tutte le genti, sta fuori e bussa alla tua porta. Alzati, corri, apri. Alzati con la tua fede, corri col tuo affetto, apri con il tuo consenso. Eccomi, dice, sono la serva del Signore. Cos'è questa umiltà così sublime da non cedere agli onori e non inorgoglirsi nella gloria? Viene prescelta a madre di Dio e si dichiara sua serva. Non è certo segno di umiltà mediocre non dimenticare l'umiltà quando è offerta una gloria così eccelsa. Non è gran cosa l'essere umile nell'abiezione, al contrario è virtù insigne e rara l'umiltà tra gli onori. San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa, 1217-1274. Grande discepolo di San Francesco e grande teologo, scrisse anch'egli diverse omelie in onore delle feste della Madonna. Nella sua teologia la Madonna è la sempre vergine, madre di Dio, e quindi piena di grazia e vicinissima a Cristo secondo l'umanità, e pertanto mezzo necessario e veicolo per la santificazione della Chiesa e di tutti i credenti. Dice San Bonaventura: la Vergine fu costituita principio diffusivo di ogni santificazione. Tutti sono santificati da lei. La Chiesa intera attinge da lei la santificazione. Beato Giovanni d'Unscoto, sacerdote, 1265-1308. Beatificato da Giovanni Paolo II nel 1993, è stato da lui stesso definito cantore del Verbo incarnato e difensore dell'Immacolato Concepimento di Maria. Ecco cosa dice il beato Giovanni d'Unscoto. Nel concetto di redenzione universale, il Redentore è perfettissimo. Beato Giovanni d'Unscoto, sacerdote, 1265-1308. Beatificato da Giovanni Paolo II nel 1993, è stato da lui stesso definito cantore del Verbo incarnato e difensore dell'Immacolato Concepimento di Maria. Ecco cosa dice il beato Giovanni d'Unscoto. Nel Redentore universale e perfettissimo è inclusa la potenza di allontanare ogni pena dalla persona che riconcilia. La colpa originale è una pena più grande della stessa privazione della visione beatifica, perché il peccato fra tutte le pene della natura umana è la più grande. Se Cristo è il mediatore universale, come viene affermato da tutti, egli deve avere meritato da qualche persona sia stata preservata dalla colpa originale. E tale persona non può che essere che la madre di lui, la Vergine Maria. La persona riconciliata, infatti, non è obbligata in modo perfetto al suo mediatore, se da lui non riceve il massimo bene che può darle. Dall'azione mediatrice di Cristo si può ottenere l'innocenza, cioè la preservazione della colpa d'origine, o già contratta o da contrarsi. Nessuno, pertanto, sarebbe tenuto a Cristo in modo perfetto se egli non avesse preservato qualcuno dalla colpa d'origine. È un beneficio maggiore preservare qualcuno dal male che permettere che egli incorra nel male e poi venga liberato. Se è bene maggiore l'innocenza perfetta che la remissione della colpa, allora a Maria Vergine viene conferito un bene maggiore, preservandola dalla colpa originale, piuttosto che riconciliarla dopo averla contratta. San Domenico, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Frati Predicatori, 1170-1221. A lui la Madonna rivelò e consegnò il Santo Rosario e glielo consegnò come arma per ottenere la conversione degli eretici albigesi. Santa Brigida di Svezia, religiosa, 1302-1373. Questa grande santa, ora copatrona d'Europa, madre di 8 figli e fondatrice, dopo la morte del marito, di un nuovo istituto, come è noto, fu destinataria di moltissimi messaggi da parte di Gesù e della Madonna, raccolti in un'opera dal titolo Rivelazioni. Un estratto è contenuto nel volumetto Rivelazioni, edito da Gribaudi, Milano, 1991. La sezione dedicata alle rivelazioni della Madonna è indubbiamente da leggere e contiene molti insegnamenti su chi era ed è la Madonna e su quelli che sono i suoi voleri. Eccone un piccolissimo estratto. Ci sono 3 cose in particolare per cui sono piaciuta a mio figlio, dice la Madonna. L'umiltà, tanto che nessun uomo, nessun angelo e nessuna creatura era più umile di me. Ho eccelso nell'obbedienza perché mi sono sforzata di obbedire a mio figlio in ogni cosa. Ho avuto in sommo grado una carità singolare e per questo sono stata onorata 3 volte tanto da lui. Io sono la creatura a cui egli ha concesso una grazia più eminente che tutte le altre creature. Dio è vicino a me al punto che chi vede Dio vede me e chi vede me vede Dio. Sforzati di eseguire la mia umiltà e di non amare altri che mio figlio. San Tommaso da Kempis, 1380-1471. Da cancellare questo. Tommaso da Kempis, 1380-1471. Questo autore è molto conosciuto per essere stato l'autore del celebre libro L'imitazione di Cristo, che ebbe tanta fortuna da meritare di essere chiamato il 5° Vangelo. Pochi però sanno che sulla base degli scritti di argomento mariano di quest'autore è stata compilata una raccolta che va sotto il titolo di L'imitazione di Maria, che contiene interessantissime meditazioni sulla Vergine, la sua vita, le sue virtù, i suoi dolori, i suoi voleri. È sicuramente da leggere per una buona e solida formazione mariana. Dice Tommaso da Kempis: devi meditare con grande impegno gli esempi dell'amabile Vergine Maria, che come mirra squisita diede frutti profumati di pazienza e fu ripiena in modo suavissimo e in misura sovrabbondante di consolatrici dolcezze divine. Anche tu troverai grandissime consolazioni se porterai nel cuore il nome di Maria. Se starai con lei trarrai molti vantaggi, perché il suo amore scaccia ogni ardore della concupiscenza carnale, dona il refrigerio della castità, fa disprezzare il mondo, fa servire Cristo nell'umiltà, fa sfuggire ogni cattiva compagnia, educa ad una vita casta e religiosa. Ama Maria, dunque, e riceverai una grazia speciale. Invoca Maria e otterrai vittoria. Onora Maria e riceverai l'eterna ricompensa. La Beata Vergine soffrì moltissimo per gli errori del mondo e le malvagità di tanti. Compatì quanti erano veramente pentiti o duramente tentati. Si afflisse per la grande ingratitudine degli uomini. Si addolorò per la dannazione dei cattivi che, in dispregio della parola di Dio, preferivano il mondo al cielo e ricercavano le fallaci ricchezze invece delle veraci virtù. Soffrì per il disprezzo dei poveri, l'alterigia dei superbi, la negligenza nel culto divino e la trasgressione dei comandamenti. Ma se vuoi davvero conoscere la violenza del dolore nella madre, pensa alla veemenza dell'amore nella Vergine. Imita la madre di Dio se vuoi far parte del numero dei suoi devoti. Studiati di seguire premurosamente Maria Santissima nelle sue celebrate virtù e conseguirai la palma della gloria celeste. Rattristati molto per le tue passate negligenze e per i difetti non ancora vinti. Tieniti stretto a Maria e non lasciarla, finché non ti abbia condotto con la sua guida felice alla reggia del cielo. Amen. Beato Alano della Rupe, sacerdote, 1428-1475. Domenicano, fu un apostolo della diffusione del Rosario, preghiera mariana che lui preferì chiamare Salterio della Vergine. All'uso corrente della recita di 50 Ave Maria, fissò il numero in 150, divise a decadi, intercalate da 15 Paternoster. Inoltre fissò a 5 i temi di meditazione, che oggi chiamiamo misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Ebbe una tenerissima devozione alla Madonna, da cui ricevette, come San Bernardo, insieme a tante altre grazie, anche quella di poter bere il latte del suo santissimo seno e di contrarre lo sposalizio mistico con Maria Santissima, che lo chiamava realmente sposo. Gli scritti del beato Alano della Rupe sono stati recentemente raccolti dalla casa editrice Ancilla in un volume che è assolutamente da leggere. Si intitola Il Salterio di Gesù e di Maria, Genesi, Storia e Rivelazioni del Santissimo Rosario. 2006 è l'edizione. Eccone un breve estratto. Dice il beato Alano della Rupe: gioiamo nell'ascoltare la rivelazione della Beata Vergine Maria sul perché nel suo salterio vi sono 150 salutazioni, poiché ho ricevuto 150 gioie spirituali di enorme valore durante il concepimento e la gestazione del mio figlio, con estasi, visioni, rivelazioni e ispirazioni. Poiché 150 gioie ho avuto durante la nascita e l'allattamento di mio figlio, 150 gioie durante la predicazione di mio figlio, 150 dolori grandissimi e di ogni tipo durante la sua passione, per le 150 gioie di Maria e di Gesù in paradiso, per i 150 aiuti che saranno dati a chi recita con devozione il Santo Rosario, per i 150 giorni oppure ore di premonizione sulla morte che saranno dati a chi recita con devozione il Santo Rosario, per prepararsi alla buona morte, per le 150 gioie speciali che saranno date in cielo a chi recita con devozione il Santo Rosario.